Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Va bene, buongiorno Massimo Picozzi.
Buongiorno.
Ufficialmente buongiorno, come
buongiorno.
Stai?
Va bene, stavo guardando Achille Lauro.
Sì.
È un mio ricordo degli inizi della mia carriera.
Ah, quello vero?
Quello vero.
L'armatore.
Sì,
certo. No, più che altro il mio ricordo è legato al gruppo di palestinesi che dirottarono l'Achille Lauro, che era l'ammiraglia
della flotta. Che uccise un americano, un paraplegico.
Posso dirti una cosa da mitomane?
Sì.
Su quella nave il comandante era mio suocero dell'epoca e il direttore macchine il papà del mio migliore amico. Pazzesco, eh?
Sì, perché a Castellammare c'è tutta una tradizione.
L'avessimo saputo prima, forse non avremmo concluso sul fatto che Leo Klinghoffer era stato gettato a mare dal palestinese di Abu Nidal.
Mi ricordo che all'epoca Michele Santoro andò a casa della mia fidanzatina dell'epoca a fare un servizio, un'intervista.
Michele Santoro, il giornalista.
Io dissi,
perché il comandante, ma pensa come sarebbe passato il comandante, cioè era stata sequestrata la nave da un gruppo di palestinesi?
Pazzesco.
Fu una vicenda incredibile.
E oltretutto poi uno dei passeggeri si ribellò, ma era comunque su una sedia a
rotelle, vero?
Sì, perché era invalido.
Fu scaraventato in acqua, no?
Sì, con la sedia a rotelle.
Con la sedia a rotelle. Sì, fu una roba terribile, terribile.
No, io ho avuto modo di vedere questi personaggi, ricordo indelebili semplicemente perché uno di questi, appena maggiorenne, decise durante il Ramadan di ubriacarsi, quindi commettendo una doppia blasfemia.
Certo.
E in quelle condizioni, ubriaco, eccetera, eccetera, si prese una lametta da barba, si tagliò completamente le braccia e riempì le pareti bianche della cella di scritte col sangue in arabo. Io so che mi ricordo perfettamente, sono ricordi che resterà per tutta la vita. Ero giovane medico alle prime armi, mi chiamarono in piena notte, già arrivai al carcere in una situazione irreale perché era un inverno, nebbia come c'era la nebbia 30 anni fa,
sì.
35 anni fa, e luci, riflettori gialli che illuminavano questo blocco di cemento. E quando entrai trovai questa scena da
2000 punti?
257 o 287.
Tu?
Sì.
Li hai messi tu?
Sì.
Che miseria.
Lunghissimo, noiosissimo.
Cioè l'hai ricucito tu?
Sì. Tutto sommato, e naturalmente con il giovinotto che cominciava a riprendersi dalla sbornia, dai postumi dell'alcol.
Ma non ha perso tanto di quel sangue?
No, erano ferite superficiali, ma abbastanza profonde da meritare punti di sottotitoli.
Certo.
Per cui...
Senti Massimo, molti ascoltatori ci chiedono un commento su questa vicenda del torinese, di questo omicidio-suicidio. No? Io dico la mia, personalmente in quei casi, in quel tipo di crimine lì, rimango sempre proprio attonito, non riesco neanche a esprimere un giudizio, perché trovo che quando si arriva a quel livello di disperazione, di non sto dicendo che non sia colpevole, prima che
certo.
Qualcuno lo scriva, però ho come un ritegno, cioè non riesco neanche a esprimere un commento in quel caso lì, no? Per chi non lo sapesse, ovviamente, insomma, l'avete detto, immagino tutti, è un papà che ha ammazzato il suo bambino e poi si è tolto la vita.
Il problema è che è difficilissimo innanzitutto accettare che un genitore possa commettere un crimine o usare violenza al proprio figlio, nonostante, ahimè, ci siano situazioni che ci dimostrano il contrario e non c'è sempre c'è la follia. La seconda cosa, ed è pressoché impossibile per chi non ci abbia parlato tante volte con personaggi con situazioni simili, è entrare nella mente di queste persone e accettare che per queste persone togliere la vita significa mandare in paradiso. È talmente forte la disperazione e il dolore per cui la convinzione è che anche il proprio figlio sarà condannato a una vita di sconforto e di dolore estremo, per cui sono chiamati omicidi per pietà. Oltre che omicidi e suicidi. Cioè io non ti uccido, io ti porto via con me, ci troviamo su una nuvola in paradiso.
Io la vedrei così, come stai dicendo
tu. È difficile, sì, razionalmente è comprensibile.
Non
emotivamente
è...
accettabile.
Io uccido il bimbo e poi io uccido la persona che ha fatto male al mio bimbo. Quindi uccido me stesso?
No, nel senso che io...
Beh, interessante anche questa sfumatura.
Perché...
Mi punisco, no, per averlo fatto.
Sì, perché normalmente succede così nel delitto... passionale. Io ti uccido perché facendo del male e poi ammazzo anche la persona.
Questi sono premeditati, credo, non sono proprio passionali. Sì.
Allora, prima di tutto nasce, qui nasce prima di ogni cosa la depressione della persona, dell'omicida e la disperazione, per cui per quella persona non esiste più nulla in futuro. E a questo punto, nel suo delirio nichilista, cioè non esiste più nulla per cui valga la pena vivere, ecco che ingloba il bambino dicendo:
ti porto con me.
La stessa sofferenza, tu non me la dici, ma io so che la stai provando. E quindi andiamo tutti in un posto migliore.
Tu non puoi ancora parlare dell'altro caso della ragazza?
No, assolutamente okay. No, salvo per dire che c'è una cosa...
Sicilia, giusto?
Sì, in Sicilia. C'è una riflessione generale da fare che io continuo a... Chiunque sia appassionato di cronaca nera, di situazioni e che si mangia i programmi televisivi, deve sempre ricordarsi che manca una metà delle tesi, delle ipotesi di ricostruzione. Cioè noi abbiamo sempre in onda gli avvocati in genere delle parti civili, gli avvocati delle vittime, non abbiamo mai gli inquirenti, giustamente, gli inquirenti devono fare il loro mestiere.
Certo.
Per cui a un certo punto rischiamo di sentire sempre soltanto una campana che ultimamente, e per tutti i casi, è... come è possibile che non abbiano capito, com'è possibile che non abbiano fatto, com'è possibile eccetera,
che abbiano sbagliato.
Che abbiano sbagliato. Naturalmente, ecco, la prima riflessione è una riflessione amara. Ogni tanto succede che c'è un bimbo scomparso, una donna, e naturalmente le indagini non partono immediatamente, non hanno subito un riscontro. Teniamo conto che fortunatamente rispetto a altri luoghi, altri stati, gli Stati Uniti ad esempio, dove esistono task force di immediata ricerca, teniamo conto che fortunatamente da noi i casi sono isolati. E tenere una struttura, un'unità pronta sul territorio H24 o formare migliaia di persone...
Anche un costo che è insostenibile, forse.
È impossibile.
È complicato. Va bene, veniamo alla storia di oggi. Ce ne andiamo nel 1400, quasi 1500.
1476.
A Frittole?
No. Quasi 1500. Quasi tu 1500. C'eri,
non a Frittole.
Eri già consulente.
Ma qui aprirei un dibattito intorno a questo caso, che l'assassinio del...
L'assassinio?
Assassino,
perché arriva dal Sud America, un assassino?
Assassino perché... Sapete per cosa significa assassino?
Sì, sì, lo so, arriva da hashish.
A parte hashish.
Ah, no, io sapevo quella.
La differenza che c'è in lingua inglese tra murder e assassination.
No.
Assassination non è... per noi l'assassinio e l'omicidio sono la stessa cosa.
Okay.
Però l'assassination è l'omicidio della personalità celebre.
Ah, ma dai.
L'omicidio
infatti
politico.
The assassination of John Fitzgerald Kennedy. È vero, vero, vero.
Non lo invece sapevo, se no è murder.
Se no è murder, murder vuol dire omicidio, poi c'è...
Questo perché? Perché la società inglese, che io dico da anni che è la più classista del mondo, perfino tra gli omicidi fa
vuole
omicidi
fare
serie A e
serie B.
Perché a Londra è così, è tutto super
noi
classista.
Noi lo chiameremmo tirannicidio.
Che è meglio, che secondo me è un termine più bello.
Quindi 1472, 76. Parliamo di 76?
Galeazzo Maria Sforza.
No, la cosa bella è che tutti i protagonisti della storia di oggi sono nomi di strade di Milano.
Eh beh, certo.
Quindi lo trovo meraviglioso.
Caso, assolutamente.
Perché stiamo parlando dei nobili di Milano.
Di Sforza,
certo.
Che durarono ancora e sopravvissero all'omicidio, all'assassinio di Galeazzo Maria, ancora una trentina d'anni, perché dopo di Galeazzo Maria arrivò il famoso...
Famosa?
Ludovico?
Il Moro! Che adesso è una strada, pure lui.
Sì,
comunque, sai dove abitavano?
Ludovico,
no?
Il Moro, Naviglio Grande.
Sai dove abitavano gli Sforza, no?
Sì.
Lì, al Castello Sforzese.
Per forza. Non solo, vabbè.
Sì, avevano varie residenze. Siamo pronti per la prima parte della scheda.
C'è una storia che lega Galeazzo Maria Sforza e il suo omicidio alla nobildonna Lucia Marliani, nata a Milano nel 1455. Di lei abbiamo solo un ritratto, oltretutto di non certa attribuzione, ma sappiamo che dopo la morte del padre, avvenuta quando Lucia era ancora una bambina, a 16 anni diventa la moglie di Ambrogio Raverti. Un matrimonio combinato, come spesso accadeva tra nobili casate, ma 3 anni più tardi la giovane donna incontra per la prima volta il Duca di Milano. In pochi mesi ne diventa l'amante ufficiale e con lui mette al mondo un figlio, Ottaviano. Non solo Galeazzo lo riconosce legittimando il rapporto, ma incontra il legittimo consorte e stipula con lui un accordo. Il conte Raverti si impegna a non avere più rapporti con la moglie in cambio della nomina a podestà di Como. Raverti ci guadagna, ma in fondo anche Lucia non può lamentarsi.
dall'amante riceve ori e gioielli, i feudi di Melzo e Gorgonzola con i rispettivi castelli e la certezza che una volta cresciuto al figlio Ottaviano spetterà il titolo di vescovo. Ma le fortune di Lucia Marliani non dureranno che pochi anni, fin quando nel 1476 Galeazzo Maria Sforza verrà assassinato e il suo successore, Ludovico il Moro, le chiederà di restituire tutto. Lucia non protesta più di tanto e per questo porta a casa una rendita e un castello dove vivere. Quanto al figlio Ottaviano, Ludovico il Moro lo accoglierà sotto la propria protezione.
Ricordo quella sera, eravamo io, Ludovico il Moro, gli Sforza,
Cesarini,
Jared Leto, eravamo a mangiare il panino dalla Lurida quando all'improvviso è arrivato lui.
Alla Lurida con Ludovico il Moro.
Marchi Ramone il Moro!
No, Ludovico il Moro era Marchi Ramone, esatto.
Ludovico il Moro poi si è girato, in realtà era Marchi Ramone.
Allora. Ritorniamo a noi. Che bella questa parlare, fare un po' di storia, va.
Devo dirvi che peraltro è simpatico questo marito di questa Lucia Marliani, il quale fa questo accordo con il nostro amico Sforza dicendo: va bene, non la tocco più, è mia moglie, però se tu mi dai qualche rendita, un pezzettino di podere di qua o di là,
sì,
io accetto anche di... Tra le altre cose, questa vicenda della Lucia Marliani apre tutto un discorso su dietro a un grande uomo c'è una grande donna.
Sì.
Che però non mi pare, stavo riflettendo mentre venivo qui stamattina, non mi pare che ci siano grandi esempi contemporanei, ci sono grandi donne. Ma dietro ai grandi uomini, ai grandi statisti, politici, eccetera.
Diciamo la verità, perché una volta le grandi donne come oggi c'erano, soltanto che dovevano stare per forza un passo indietro a un uomo, mentre adesso fortunatamente...
Sì, però per qualche centinaio d'anni ha funzionato il ruolo della cortigiana. La famosa Madame Pompadour, sì, piuttosto,
cioè,
che
sempre comandato loro,
quello dei, che... quella dei tisane,
tisane,
prego, quella dei tisane.
Piuttosto che questa nostra Lucia Marliani, stavo pensando anche ai riferimenti letterari. Voi tutti ricorderete Milady.
Milady,
ditemi qualcosa su
Roberto Vecchioni.
No,
era una canzone di Roberto Vecchioni.
Un cartone animato, certo.
Sì, anche, cioè, Milady è
Lady Oscar.
No. E sono i moschettieri del re.
Ah, è vero,
la stella
vero.
Della Senna.
I moschettieri.
Il Platini dei Balcani.
D'Artagnan e i tre moschettieri.
E
la
Milady...
rivale era dei tre moschettieri, era nonché amante o amica del cardinale Richelieu, era Milady,
certo.
Che era una delle, era la ex moglie di uno dei tre moschettieri, diventata cattivissima.
Ah, questo non lo sapevo.
Non mi ricordo se era Miss, ma probabilmente sì.
Vabbè, ma te ti devi interrogare, alla fine c'è Bocci.
Sì, ma comunque c'erano queste grandi donne che in realtà, pur avendo come la Marliani un titolo assolutamente periferico, erano l'amante del capo alla fin fine. In realtà riuscivano a governare tutto, quindi riconosciamo loro la capacità di leadership che probabilmente non c'è mai stata. La Marliani però è legata al nome di Sforza, a un certo punto, abbiamo sentito anche nella scheda, perde tutto, perché a un certo punto, quando viene assassinato il suo amante, il successore Ludovico il Moro dice: vabbè, adesso tu ci ridai indietro, cioè, il tuo amante aveva dato i feudi di Melzo e Gorgonzola,
sì,
che stanno lì,
Gorgonzola
che stanno lì attaccati, però in realtà gli aveva anche concesso una cosa ben più importante.
Quindi dove abito io era prima della cosa, perché era sotto Melzo Segrate, dove stavo io.
Beh sì, la direzione è quella, no?
Sì. Gli aveva regalato però una cosa ancora più importante, gli aveva regalato tutti i dazi che provenivano dal navio dalla Martesana. Praticamente
che passavano di lì.
Lo Sforza aveva reso assolutamente percorribile il canale del naviglio della Martesana, per cui c'erano tutti i balzelli da pagare. Un fiorino.
Che porta
un fiorino.
Che porta dall'Adda esattamente al naviglio e al centro di Milano.
Potete immaginare come i cittadini milanesi, ma anche dei comuni intorno alla Martesana, Pavia, eccetera, sì, fossero contenti che tutto veniva drenato da una simpatica signora. Neanche un po'.
Pazzesco.
Vabbè, comunque le levarono tutto.
Le levarono tutto.
Ma poi
puntini di sospensione, per consegnate il pacco, fate quello che dovete fare, perché tra poco ricominciamo lì dove ci siamo interrotti, qui a CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.